cosa mi resta dell'infanzia? Carta e penna in una stanza, annotando in rima ogni singola esperienza. Ricordi sfocati di fanciulli, quattro calcio al pallone tra i mafiosi di Ciaculli. Merde, lupara bianca, croce verde, pilastri animati, sogni cementificati, sentito dire in mezzo ai cartoni animati, i fianciulli, le fate, i prime vai suonate, erano gli anni ottanta, prossimi alla fine, sentirsi ricchi con in tasca 10.000 lire. Io, poco più di un bambino, nell'Italia di Bettino, crescevo tra la P2 e il muro di Berlino. Che cosa resterà di quegli anni ottanta? La mafia, l'eroina e la paura fa 90. A Palermo in centro non si passeggia la sera, ma quanti giorni da leone in 100 giorni di pantera. Ricordi di chi c'era, confronti con chi c'è e ci sarà, ma sembra passato un'era da Di Giocelli, Calvi, Craxi e Sindona, Forlani, Radici, Penta Partito, Coca e Maradona, il Papa e l'Angelus, i conti di Marcinkus, le telenovelas della Colmenare, e poi i varietà, Martufello, la pubblicità e mio papà che rimpiangeva Carosello. Io sorridevo, nasceva mia sorella, Rina e gli altri capi intanto a fondo Pavarella, protetti da dell'utri, i criminali, gli appalti per gli stadi, gli affari mondiali, Palermo, 1990, prima di Capaci si sparava, si taceva e si esultava per Totò Schillaci, l'Italia, il paese dei corrotti, il divo capo mafia, Giulio Andreotti. Questa è l'Italia e questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, questo è quello che la storia mi ha insegnato, questi sono i miei fratelli e i miei fratelli sarò sempre grato. Questa è la vita e questo sono io, equilibrista in bilico tra le stelle e l'oblio, la storia si ripete ma tra noi è infinita, ai compagni di sempre, ai fratelli di un'intera vita. Leggevo Giovanni Pesce, la guerra dei Gap, sentivo Assalti e 99 e conoscevo il rap, studiavo Giuseppe Mazzini e la giovine Italia, mentre Berlusconi costruiva la Fabbrica Italia, le concessioni alle reti private, Palazzo Donatello 26, Milano 2, Segrate, era il covo di sua emittenza, lui gettava le reti, l'Italia bocca alla sua lenza, intanto nel mondo si unificava Berlino, la bandiera rossa ammainata sul Cremlino, Tirana, Sarajevo, fratelli in cammino, abbandonati a un destino. Da clandestino i primi profughi in Italia, i primi videogame, i primi piani di guerra, Bush e Saddam Hussein, tensione, terrore da ogni telegiornale, tutti pronti a fomentare la psicosi totale, supermercati svuotati, porte blindate, missili d'acciaio, mezzanotte e mezza, 18 gennaio su civili innocenti, piovono bombe da lassù. La prima guerra in diretta TV è qua giù, meri per sempre, ragazze fuori di Ciallucci ai Tune, Sicilia, attentate a Pentatune, regna il silenzio nel paese che va rotoli, parla Marietto Chiesa e scoppia Tangentopoli, nacque il primo partito senza ideologia, si chiama mafia, si legge democrazia, il cavaliere nano, i sondaggi e lo stagliere, le camicie verdi e le camicie nere, le dame, le lame e noi pedoni del suo scacchi, è un gioco perfetto come il Milan di Sacchi. Ero Bibaggio, pallone d'oro, mentre mio padre perdeva un altro lavoro, italiani stressati dal telepressing, mortadella, mucca pazza, Juve, Zeman e doping, anoressici, bulimici, depressi cronici e tossici, in mano a bianchi camici da medici che in verità sono spaccini, capaci di dare psicofarmaci ai bambini, tra i miei ricordi, strizza cervelli e strozzini, le prime canne e l'odio verso i cellerini, e venne Genova. Ed il loro G8, punto di non ritorno nella mente di un picciotto, compagni persi ma scortati, altri appena nati, li sento addosso sulla pelle come tatuati, in piazza si collettivizza ogni emozione, lo sparo il 5 giugno alla Magione, Manila, un sogno condiviso che diventa un bisogno, e vi sento vicini come dita strette a pugno. Sì, questo sono io, questa è la mia gente che non rappresenta nessun dio, questo è quello che la storia mi ha insegnato, questi sono i miei fratelli e i miei fratelli sarò sempre grato. Questa è la vita e questo sono io, equilibrista e milico tra le stelle e l'oblio, la storia si ripete ma fra noi è infinita, ai compagni di sempre, ai fratelli di un'intera vita.
Allora, Stefano era un ragazzo di 31 anni, come tutti i ragazzi. Quel 15 ottobre Stefano aveva avuto una giornata normalissima, come tutte le giornate che lui trascorreva, aveva lavorato dalla mattina alla sera, era stato in palestra e poi era venuto a cena da noi. Abbiamo cenato insieme, in allegria come sempre. Alle 10:30 Stefano ha preso la sua cagnolina ed è uscito. Verso l'una e un quarto, una citofonata. Era Stefano. Già è parso strano perché Stefano aveva le chiavi di casa, non citofonava. Ha citofonato, mamma apri, è salito, Quando ho aperto la porta, c'era Stefano assieme a altri tre ragazzi. Io pensavo fossero suoi amici, erano in borghese. Invece, appena aperto, subito hanno detto signora Carabinieri e si sono diretti nella stanza di Stefano. Appresso a loro, due carabinieri in divisa con la cagnolina di Stefano. Sono entrati, mentre i due in divisa perquisivano la stanza di Stefano, Stefano era seduto sul divano e giocava con la cagnolina, i tre in borghese sono venuti di là con noi. Abbiamo chiesto cosa fosse successo. Non capivamo più niente perché non era mai accaduta una cosa del genere. E loro ci hanno spiegato che Stefano era stato trovato in un parco di Roma con 20 grammi di hashish e 2 di cocaina. Per cui dovevano perquisire la sua stanza, hanno perquisito, non hanno trovato assolutamente niente. Hanno chiesto se potevano guardare da altre parti, abbiamo messo a disposizione tutto l'appartamento, anzi, abbiamo messo a disposizione anche lo studio dove Stefano lavorava con il padre. A quel punto hanno detto assolutamente no, perché per tanto poco non valeva la pena. Mi hanno ridato le chiavi della macchina, dicendo che nella macchina non avevano trovato niente, per cui le chiavi me le potevano benissimo ridare, e non c'era bisogno del sequestro della macchina. Di stare tranquilli che tanto per tanto poco Stefano l'indomani mattina sarebbe tornato a casa, però lo dovevano arrestare. Noi abbiamo chiesto se dovevamo telefonare all'avvocato e ci è stato detto che Stefano già aveva provveduto, aveva chiesto lui già dell'avvocato. L'hanno portato via ammanettato. Quella è l'ultima volta che io ho visto mio figlio vivo. La mattina dopo è andato al processo mio marito. Quando l'ha visto già hanno dato qualche cosa che non andava, Stefano aveva il viso gonfio e sotto gli occhi era tutto nero. Però Stefano era cerchiato da carabinieri, non potevano parlare più di tanto. C'è stato il processo e Stefano è stato rinviato a giudizio per il 13 novembre. L'hanno portato via. L'ultima cosa che Stefano ha detto al padre con tutte le manette, papà, fatti abbracciare. L'ha abbracciato e l'hanno portato via. La mattina dopo, visto che l'avevano portato via senza niente, neanche un cambio, io avevo preparato il borsone e ci siamo recati, io e mio marito, in tribunale per sapere se Stefano era stato portato a Regina Coeli oppure a Re Bibbia. Abbiamo incontrato un'impiegata gentilissima, è andata a guardare sulle carte del giudice, perché nel computer ancora non era stato inserito, e ci ha detto a Regina Coeli. Ci siamo recati a Regina Coeli, ma quel sabato i borsoni non venivano accettati, dovevamo tornare il lunedì. Siamo tornati a casa. Il sabato sera alle 9 arriva un carabiniere a casa. Arriva e ci dice che Stefano è stato ricoverato urgentemente al Sandro Pertini. Chiediamo spiegazioni, ma lui giustamente non sapeva niente, dice noi danno soltanto il foglio per la notifica del fatto, però non ci spiegano cosa è successo. Chiediamo se possiamo portare il borsone in ospedale, visto che Stefano non aveva cambi, non aveva niente. Ci dice assolutamente sì, andate, tanto troverete un carabiniere che piantona la stanza, chiedete a lui e sicuramente vi farà lasciare il borsone. Io e mio marito, disperati, corriamo giù al Sandro Bertini. Ci reghiamo al pronto soccorso, ma sul computer il nome di Stefano non c'era. Ma è strano, perché il carabiniere ce l'aveva detto. Dopo varie insistenze nostre, una guardia giurata che era là fuori ci dice se Stefano era stato portato da Regina Coeli, sicuramente si trovava al padiglione speciale, sempre del Sandro Bertini, ma il padiglione per detenuti. Noi non sapevamo neanche dell'esistenza di questo padiglione. Siamo andati giù, abbiamo citofonato. Come qualsiasi genitore abbiamo chiesto se potevamo vedere Stefano. Ci è stato risposto assolutamente no, questo è un carcere, non è una clinica. Di sapere almeno notizie sulla salute, o perlomeno quello che era successo. ma quello che ci ha risposto non era del nudo a darci informazioni. Addirittura ci ha detto: tornate lunedì, neanche la domenica, il lunedì potrete parlare con i medici. Siamo tornati a casa, domenica d'angoscia, il lunedì puntuali a mezzogiorno, come ci era stato detto, abbiamo citofonato. Ci hanno fatto aspettare qualche minuto, poi ci hanno fatto entrare, ci hanno preso i documenti, ci hanno detto di attendere. Dopo 2-3 minuti esce quello che ci aveva preso, il poliziotto che ci aveva preso i documenti, con una sovrintendente, ci ridanno i documenti e dicono che non potevamo parlare con i medici perché ai medici non era ancora giunto il permesso da Regina Coeli per poter parlare con noi. A quel punto chiediamo notizie anche a loro, ma non sono venuti a dare notizie. Io mi sono anche un po', perché ho detto, alla donna specialmente, lei mio figlio dall'altra parte lo vede, io non posso sapere neanche quello che è successo, mi dica almeno come sta. L'unica cosa che ha detto, suo figlio è tranquillo. Chiediamo se possiamo lasciare il borsone, assolutamente no. Al limite soltanto un cambio, anche insistiamo, un cambio è poco, almeno 2, il pigiama. Accetta i 2 cambi intimi, il pigiama, spazzolino, asciugamano, non vuole niente perché ha detto che la Stefano aveva di tutto e di più, quindi quella roba non gli serviva. Prende questi 2 cambi e ci dice di tornare l'indomani, che molto probabilmente il permesso sarebbe arrivato da lì a qualche ora. Il martedì mattina torniamo, sempre a mezzogiorno. Questa volta non ci fanno neanche entrare, perché quello che ci risponde a citofono, l'unica cosa che ci dice, io ieri non c'ero, oggi ci sono io, e vi dico che non potete entrare. Siete voi che dovete chiedere il permesso. Il giorno dopo, mio marito va a chiedere il permesso. Il permesso, prima bisogna chiederlo al tribunale. E poi andarlo a farvi di mare a Regina Coeli. I tempi però non ce la fai, cioè una mattina o vai da una parte o vai dall'altra, perché stanno uno da una parte e uno dall'altra parte di Roma, quindi in tribunale riesce a prendere il permesso, il giovedì mattina va a Regina Coeli per farvi di mare il permesso, a mezzogiorno mi doveva venire a prendere per tornare in ospedale con questi permessi. A 9:50, io aspettavo mio marito, arrivò un carabiniere a casa e mi dice: signora, guardi, c'è la macchina giù, mi deve seguire. Io ero con la nipotina a casa, che stava male tra l'altro, ho detto: guardi, io sono sola con la bambina, non la posso portare, a chi la lascio? Mi dica quello, cosa è successo. Niente, signora, assolutamente, deve soltanto rispondere a delle domande. Ho detto: va bene, allora mi dia il tempo di trovare qualcuno che guardi la bambina e vengo giù io. Mi dica dove devo venire e vengo giù. No, signora, non è possibile, aspetti un attimo, esce, fa una telefonata. Rientra, dice: guardi, signora, il comandante ha detto che posso andare io a prendere il foglio e le domande gliele faccio qui. Va bene. Dopo un po' torna, questa volta erano in 2. Io insistevo ancora: ma che domande devo rispondere? Signora, ma non sia tranquillissima, non è niente, soltanto delle domande. Dice al collega di prendere la bambina e di metterla nel box. Io mi metto seduta, anzi prendo pure gli occhiali, dico: forse dovrò firmare qualche cosa, dovrò leggere qualcosa. Lui compila il foglio, le uniche domande: Stefano Cucchi, figlio di, nato, residente, in via. Finito, chiude il foglio, me lo dà e mi dice: signora, purtroppo una brutta notizia, suo figlio è deceduto. Io così apprendo della morte di mio figlio. A quel punto non ho capito più niente. Ho detto: non è possibile, un ragazzo di 31 anni. Sei giorni fa è uscito da qui, sta nel libero, e lei mi dice che adesso è morto. Quello era il foglio nel quale ci si chiedeva di nominare un medico legale per l'autopsia di Stefano. Nessuno si era degnato di fare una telefonata. Così abbiamo appreso la morte di Stefano. Come pazzi era arrivato, io ho telefonato a mia figlia, mio marito in quel mentre stava arrivando. Siamo corsi giù all'ospedale. Mentre arrivavamo, pochi attimi prima di noi, è arrivata anche una dottoressa con la macchina, tutta sparata, posteggiato dentro. È uscita fuori con quel poliziotto, tra l'altro, che quel lunedì ci aveva preso i documenti. Alla nostra domanda, cosa è successo? Signora, si è spento. Come si è spento? Un ragazzo di 31 anni si spegne in 6 giorni. Esce da casa libero e felice, sanissimo, e in 6 giorni si spegne. Signora, l'hanno trovato questa mattina alle 6:20 circa, mentre passavano per la terapia, l'hanno trovato morto. Qui è tutto scritto nero su bianco, quando volete potete richiedere i fogli. E la dottoressa, e dopo tutto, signora, suo figlio passava le giornate coperto da un lenzuolo, perché un dottore il lenzuolo non lo sa togliere, perché era coperto dal lenzuolo. Stefano non era là, già l'avevano portato a medicina legale. Siamo corsi a medicina legale. Poi la dottoressa, ecco, questo è importante, perché là ho strillato tutta la rabbia che c'avevo dentro, quando la dottoressa ha detto, però anche voi, potevate chiedere di parlare con i medici? A quel punto non ci ho visto più, una presa in giro. Siamo scappati a medicina legale, siamo arrivati, già era arrivato mio genero con il cugino, non gli avevano fatto vedere Stefano, siamo arrivati noi, non ce lo volevano far vedere, a quel punto ci siamo proprio imposti. Non ci muoviamo da qua finché non vediamo Stefano. Lo potevamo vedere soltanto dopo l'autopsia, no. Noi lo vogliamo vedere, pretendiamo di vederlo immediatamente. Ci vuole il permesso del magistrato, telefoni al magistrato, noi da qui non ci muoviamo. Hanno telefonato al magistrato, il magistrato ha dato il consenso. Ci hanno fatto aspettare un quarto d'ora perché lo dovevano sistemare. Quando siamo entrati, Stefano gli avevano messo tutti i vetri fissi intorno per non farcelo toccare e tutti i poliziotti in fila là davanti. Quando abbiamo visto il corpo di Stefano, irriconoscibile. Soltanto il viso, perché era tutto coperto, anche il collo dal lenzuolo. Stefano era una cosa orribile. Le foto che noi abbiamo mandato con tanto dolore non rendono merito a come l'abbiamo visto noi. Stefano aveva un occhio di fuori, uno rientrato, un bozzo sulla fronte, la mascella rientrata. Il viso della sofferenza era tutto nero, livido, nero. Una cosa orribile. Una cosa orribile. E così, poi è iniziata la nostra battaglia. E noi non ci fermeremo davanti a niente, davanti a nessuno, finché tutta la verità non ci verrà data. La verità tutta, non ci accontenteremo delle mezze verità. Stefano è stato massacrato e lasciato morire da solo in ospedale. È stato coperto da tutti. Stefano doveva andare e restare come l'avevano portato per ben 2 volte al Fate Bene Fratelli, un ospedale attrezzato. Non al Sandro Pertini, in quel padiglione dove non c'è niente, che non è attrezzato, non c'è niente. Stefano era in pericolo di vita e là dentro l'hanno chiuso. Stefano chiedeva di parlare con l'avvocato, con l'operatrice del CEIS, non gli hanno chiamato nessuno. Era un suo diritto parlare con l'avvocato, perché non gliel'hanno chiamato? Perché Stefano non doveva essere visto e non doveva essere sentito da nessuno. È stato abbandonato, non c'è stato permesso neanche di vederlo. Una volta, lui forse avrà pensato che noi l'avessimo abbandonato, sicuramente perché non era da noi, non era da noi. E lui lo sapeva, e lui lo sapeva. Stefano sul tavolo dell'obitorio è arrivato con gli stessi vestiti che aveva indosso quel venerdì che l'hanno portato via. Neanche l'hanno cambiato, mai. Tutti i cambi che i due cambi gli avevo dato, me l'hanno ridati così come gliel'avevo dati io, ancora piegati. Perché? Perché? Io adesso dico, Stefano non ce lo ridà più nessuno, purtroppo. Ma la nostra battaglia va che queste cose non debbano più succedere. La gente deve imparare a parlare, a rendere noto quello che succede, perché non deve più succedere a nessuno, a nessuno. Grazie.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte, mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni.
Dal 20 di luglio c'è stata anche un'escalation di casi ai noi simili. Ci è capitato l'anno scorso di essere assieme a finale, di esserti incontrata con la mamma, con i genitori di Federico Aldrovandi, e ti volevo chiedere personalmente a te cosa significa incontrare queste persone, perché lo chiedo a entrambi. Una mamma, dei genitori, anziché chiudersi nel proprio silenzio, nel dolore che una ferita così grossa può portare, decidono tutte le volte di rimettere il dito nella piaga, rifare vedere le foto dei propri figli martoriati, la giustizia che viene a mancare, un po' una mezza provocazione questa, però volevo che ci spiegavate voi cosa significa tirare fuori questa rabbia e continuare questa battaglia.
Sì, sono passati 9 anni, ma sono passati anche tanti morti. Io mi ricordo quando ho ricevuto la notizia di Federico Aldrovandi. Mi ricordo che il mio primo pensiero è stato quello di scrivere alla sua mamma Patrizia, che non conoscevo naturalmente, di scriverle e di chiederle scusa, perché ho detto, evidentemente non abbiamo fatto abbastanza, per quanto andiamo in giro, per quanto parliamo con tutte le persone con cui possiamo parlare, per quanto scriviamo, per quanto cerchiamo di tenere alta l'attenzione, e questo non basta, non è bastato, perché è l'impunità che prosegue, è il senso di impunità di chi porta una divisa, è pericolosissimo, e infatti continuiamo a vederlo. Io sono convinta che di casi come quelli, non di Carlo, perché magari in piazza è più difficile nascondere le cose, anche se sono riusciti a nascondere molto, a partire dall'assassino, ma di casi di persone morte in carcere, di persone suicidate, di persone morte nei centri, nei luoghi di detenzione, nei centri per immigrati, eccetera, ce ne sono moltissime. E finché noi non riusciamo a gridare tanto forte da rendere più difficile questa impunità, continueranno a esserci casi come quelli di Stefano, perché fino ad ora si sono avvalsi del fatto che le persone deboli generalmente non hanno una famiglia dietro che poi cerca di ottenere quel minimo di giustizia che si può ottenere, non hanno chi prende parte e quindi vengono nascosti, vengono taciuti, vengono dimenticati. E i genitori di Stefano e la sorella di Stefano sono stati bravissimi. Io lo so che cosa vuol dire farsi violenza, affrontare il pubblico, prendere oggi un microfono in mano, ma 9 anni fa non avevo mai preso un microfono in mano prima nella mia vita. Ed è una violenza che ti fai, è una violenza, ma lo fai per quel senso umano e per quel senso civico e quel senso del dovere che manca agli assassini dei nostri figli, ma non manca solo a loro. Ecco, vedi, tu prima hai parlato di polizia e quasi tutti parlano di polizia, si dimentica sempre che i responsabili di violenza sono i carabinieri. Nel caso di Stefano noi sappiamo che le prime violenze Stefano le ha ricevute dai carabinieri, sono i carabinieri che sono andati ad arrestarlo. È un carabiniere che ha testimoniato che quando l'hanno portato e quindi l'hanno consegnato alla polizia penitenziaria, Stefano già dimostrava di far fatica a camminare, quindi le prime violenze le ha ricevute dai carabinieri, ma i carabinieri sempre vengono, se tutte le forze dell'ordine in generale godono di impunità, i carabinieri di più, è un'arma speciale. Ma non ci sono solo poliziotti e carabinieri. A Genova noi abbiamo visto in azione anche la Guardia di Finanza, che picchiava cittadini inermi per la strada, in maglietta e in ciabatte da mare, e abbiamo visto la violenza con cui l'hanno fatto. Ma noi sappiamo benissimo che violenza viene usata anche in luoghi insospettati. Beh, insomma, vorrà dire qualcosa questo scandalo dei preti pedofili? In tutti i luoghi dove non arriva il controllo sociale, dove non arrivano gli occhi, le orecchie, la voce della cittadinanza, della gente comune, in tutti quei luoghi si formano sacche di impunità e si formano quindi sacche di violenza. C'è poco da fare. Io ho avuto la possibilità di visitare carceri, e allora si chiamavano CPT, luoghi di reclusione per questi cittadini che vengono da altri paesi e che non hanno nessuna colpa al di fuori di quella di essere privi di documenti. È terribile quello che si vede in questi luoghi di detenzione, e si vede soprattutto negli occhi, negli atteggiamenti, nelle parole non dette delle persone recluse che hanno paura di parlare, perché sanno benissimo di essere poi alla mercé di qualcuno che gliela farà pagare. Io sono già stata querelata una volta per aver fatto dichiarazioni di questo tipo. Non mi preoccupa essere querelata, per carità, ma qualcuno potrebbe dire: tu dici queste cose e non hai le prove. Bene, se non hanno paura, se non hanno il timore che qualche cosa possa venire alla luce, bene, che si aprano i luoghi di reclusione, che si permetta alla società civile di andare a verificare che cosa succede nei luoghi di detenzione, nelle carceri, addirittura abbiamo visto, come per Stefano, negli ospedali dove si tengono le persone recluse. E poi un'altra considerazione. Io spesso ho trovato giovani immigrati, giovanissime zingarelle, responsabili magari di aver rubato qualche portafoglio. Noi sappiamo che il nostro paese è pieno di grandi ladri che però viaggiano su automobili di lusso e sono proprietari di diversi palazzi, persone che in galera non ci andranno mai. Ecco, una società che ammette questo non è civile. Una società che permette che una zingarella con un paio di bambini attaccati alla gonna possa essere reclusa e magari subisca anche le attenzioni, come è successo a Genova, del direttore del carcere. Ecco, una società che permette questo, ma concede ai ricchi, ai potenti, di essere sempre e comunque impuniti, non è una società civile. Io credo che tutti dovremmo farci carico di questo problema, e non solo noi a cui è stato tolto un figlio. Il mio è stato ucciso durante le giornate di Genova 9 anni fa al G8. Di lui sono state dette tante cose non vere, e non siamo ancora riusciti a ottenere un processo per poter dimostrare che non è vero quello che hanno scritto e hanno detto. A noi è stato negato anche un processo. Alla famiglia di Stefano il processo è stato concesso, ma io so già che la loro sarà una strada lunga, dolorosissima e faticosa, perché i processi non sempre rendono giustizia. A me importa insistere perché, come diceva giustamente Rita, tutti noi quando ci troviamo di fronte al nostro dolore forte, vorremmo fare qualcosa per evitarlo alle altre persone, per evitare a un altro figlio di subire quello che hanno subito i nostri figli. Ecco, l'unica cosa che io credo si possa fare è continuare, come facciamo noi, come fate voi, come fanno altre persone. Anche oggi c'è un convegno che parla appunto di 50 anni fa e delle vittime di 50 anni fa, e cioè del luglio 60, non solo a Palermo, soprattutto a Reggio Emilia, solo a Genova è stata una giornata positiva, perché la violenza e l'arroganza fascista è stata ricacciata dagli operai, dai cittadini genovesi, ed è stato impedito un congresso. Ecco, quelle, le vittime di allora, presto dimenticate, e le vittime di oggi non devono rimanere nel silenzio, e dobbiamo noi dare voce a queste vittime, tutti noi, ma anche il cittadino comune che non ha avuto alcun problema con la giustizia, che non ha avuto, che ha dei bei figli sani e felici, e deve farsi carico di questo. A Roma so che è stato messo, non so chi l'ha messo, è stato messo un manifesto che ricorda appunto Carlo, solo perché è stato il primo della serie, Stefano, Federico Aldrovandi, Gabriele Sandri, e in mezzo c'è un profilo annerito, e dice: il prossimo potresti essere tu. Se non per coscienza civile, almeno per questo motivo, dovremmo tutte e tutti chiedere verità sulle uccisioni e sulle violenze di uno Stato che non riconosce mai la propria responsabilità.
Del fratello che era insieme a noi nel mucchio, lo è lottato. Quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi, e questa è la lezione. Da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia, mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo, e noi la sveglia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Sfuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito mezzo, è stato detto adesso. Noi siamo in ballo adesso, e lo spegne il sole se li spari addosso, lo spegne il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rosa indipendente, il fatto imminente, Rosa marciale, alta potente. Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade tutta la cartina, ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia, davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare, ministri infilano mimetiche per comandare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Eccoli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda, ci passiamo acqua intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza, e su strade senza tempo noi facciamo resistenza.
Noi siamo in ballo adesso, e lo spegne il sole se li spari addosso, lo spegne il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rosa indipendente, impatto imminente, Rosa malassale, alta potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite, e il sole brilla con le nostre vite,
proietta raggi per distanza infinita.
Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza. Questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro, poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola e ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi. E noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi.
Comunità le formiamo,
diamo ossigeno all'aria,
barricate le azioni
e respiriamo nell'aria incendiaria. Mentre mezzi militari vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo e indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lì, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti, fino al tardi. Con un estintore in primo piano ne ha insegnato a vedere cos'è un essere umano.
Noi siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se li spari addosso. Lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rosa indipendente, impatto imminente. Rosa monastale, alta potente. Siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se li spari addosso.
Spegni
il sole se mi spari addosso. Siamo in ballo adesso.
Hai un'altra cosa, la volevo proprio concedere qui da te. Considerato che sei stato chiarissimo, hai parlato molto dell'impunità, dei processi che non rendono giustizia e dell'escalation di morti che da Genova oggi tristemente ci siamo ritrovati a dover raccontare. Quanta fiducia e quanto scoramento, dico in prospettiva futura, cioè se da un lato ci si ritrova a raccontare queste morti, a conoscere delle altre persone che hanno subito il tuo stesso dramma, in prospettiva futura, quanto la fiducia e le cose diciamo positive emergono?
Intanto potrei citare Gramsci. L'ottimismo della volontà pur nel pessimismo della ragione. E poi vorrei ricordare un'altra donna che si è battuta contro l'ingiustizia e il silenzio dal 69 a oggi, e cioè la moglie di Pino Pinelli, l'anarchico che per un malore attivo, questa è stata l'incredibile sentenza di un tribunale, è precipitato dal quarto piano della questura di Milano. E Licia una volta in una intervista ha detto la giustizia ha tante facce, c'è una giustizia che si ottiene in un tribunale, c'è una giustizia storica, ci sono diversi aspetti, c'è una giustizia che viene scritta nei libri, e comunque, nonostante tutto, noi continuiamo a stare a testa alta e noi abbiamo vinto. È lo Stato, uno Stato che non riesce a fare giustizia, è uno Stato che non esiste, è lo Stato che ha perso. Poi naturalmente, siccome io, nonostante tutto, ci tengo al mondo in generale, ma siccome ci tengo al mondo, ci tengo anche al mio paese. E vorrei che anche nel mio paese ci fosse una società più serena, più giusta. E io non, come ha detto giustamente Rita prima, non mi scoraggio, vado avanti, perché alzare le spalle o alzare le mani ancora peggio e dire tanto non c'è niente da fare e fa solo il male di tutti gli altri, di tutte le altre persone. No, c'è sempre da fare. potrei citare anche il CEA a questo punto. L'unica battaglia persa è quella che si abbandona, l'ha ricordato un'altra donna, Ebede Bonafini, che ha iniziato tanti anni fa una lunga battaglia per avere giustizia sulle vittime della dittatura argentina. Mai, mai lasciarsi andare, mai scoraggiarsi, e piuttosto trovare la forza di stare insieme per avere maggiore forza e di stare insieme per avere maggiore voce, perché una piccola radio di quartiere può fare molto. Chiaro, le televisioni sono dei grandi padroni o del grande padrone, ma noi abbiamo comunque la nostra voce. Io l'ho persa in 9 anni che vado in giro a parlare, non ce l'ho più, ma ce l'hai tu e ce l'ha lei e ce l'avete tutti voi, e voi continuerete a parlare quando io proprio sarò afona completa. E quindi mai lasciarsi andare, mai dire basta, abbiamo perso, mai.
Grande che una madre si è dato provare, avete insegnato all'umanità quanta tenacia produce l'unione, si è tenuta insieme da una buona dose di quel buon sano vecchio rancore, che un giorno si è finito odio, sì, ma odio mosso d'amore, lo stesso amore dei vostri figli e lo stesso odio dei nostri fratelli, 30.000 hermanos mal, legati a un filo rosso, che lega il presente al passato e annodando disegno a un futuro diverso, dove il figlio sotterra la madre e non succede mai l'inverso, 30.000 hermanos mal, oggi mi sento meno solo, ho 30.000 fari in più che fanno luce sul sentiero, 30.000 hermanos más, oggi sono meno solo, ho 30.000 voci in più che mi si aggiungono nel coro, 30.000 hermanos más, insieme a milioni che ci han portato via la droga, la fame, la guerra, il lavoro, una malattia, insieme a milioni di cui non conosco nemmeno i nomi, insieme a Taxa, Recettori, Oro Bruni, Topaldoni, Carlo Ciliani, Fausto, Iaio, gracias a todas las madres, y entonces a todas las madres, de Plaza, de Mayo, gracias.
Parido, con este español los blancos vamos juntos, compañeras, la justicia está en la
plaza e già la plaza non si spera. E cada bagnuelo blanco è il dolor del pueblo intero, la luce del nostro cico è il sudor dello sobrero. Questo spagnolo sbanco sanudiamo su un destino, a nuova generazione le smarcamo su un cammino. E cada bagnuelo blanco vamos juntas compañeras, la usita sta in la plaza e 30.000 milicos esperan. 30.000 milicos esperan.
Dopo i fatti di Stefano, cosa vi rimane e come cambia il modo di guardare questa società? C'è sicuramente un momento di non ritorno, un prima e dopo. Da allora cosa è cambiato dentro di voi nei confronti della società dove viviamo, che ha descritto Heidi?
La vita cambia, cambia del tutto. Ti crolla il mondo addosso, però ti rimbocchi le maniche e vai avanti, proprio per il bene di Stefano, perché anche Stefano vuole verità e giustizia per la sua morte. Una cosa tengo a precisare: noi non ce l'abbiamo con le istituzioni, noi crediamo nelle istituzioni, perché nelle istituzioni c'è tanta, tantissima gente che veramente sa fare il proprio mestiere. Lo fa come una missione e rischia la vita tutti i giorni. Purtroppo ci sono delle singole persone che non sono adatte a fare il lavoro che fanno. E in questo caso proprio le istituzioni dovrebbero aiutarci a buttarli fuori. Sono pochi. Io non le chiamo mele marce, io le chiamo semplice manciata di cittadini italiani, assunti dallo Stato, pagati dallo Stato. Se non sanno fare il loro lavoro, lo cambiassero. Però è una manciata. Non bisogna fare di tutto un erbo un fascio, perché c'è tanta gente veramente che sa fare il proprio mestiere e rischia veramente la vita tutti i giorni. Quindi noi andremo avanti per trovare chi ha causato la morte di Stefano e perché.
No, il papà di Stefano, a fronte di quanto dice mia moglie, in ogni caso dei piccoli risultati sono stati ottenuti, perché diciamo il caso di Stefano Gugliotta, quel ragazzo che è stato picchiato diciamo palesemente dalla polizia, ha fatto sì che innanzitutto il ragazzo avesse un diversa atteggiamento, non succube di fronte alle richieste, tant'è vero che non ha firmato il foglio in cui la negazione del colloquio con i genitori, e tant'è vero che poi questo ci ha ringraziato per questo, ha ringraziato mia moglie perché gli aveva telefonato appunto dicendo alla mamma di tener duro, e poi anche perché se non altro c'è un diverso atteggiamento anche da parte dello Stato, perché per la prima volta il questore di Roma ha chiesto scusa. Beh, questo da che cosa è dovuto? Questo è dovuto da una certa qual mobilitazione dei cittadini, i quali si sono opposti a questa violenza, e quindi questo è un segnale che ritengo importante. E mi auguro che questo segnale, che questo, voglio dire, questo atteggiamento critico si intensifichi sempre di più, perché solo con la mobilitazione dell'opinione pubblica in questo senso si otterrà un risultato. Perché in merito, cioè proprio a causa appunto dei fatti di Stefano, delle foto, eccetera, eccetera. Saranno parole, però lo Stato si è mosso. Il ministro Alfano ha detto che Stefano non doveva morire. Poi, ovviamente, c'è tutto un retroscena, un apparato che magari cerca di giustificare, però lo Stato si sta muovendo. Chiaro che la lotta è impari, ma noi non ci sottrarremo a questa lotta. Lo dobbiamo fare per Stefano, scusate, per dargli dignità a lui e tante altre gente, ultima, che stava nelle stesse sue condizioni, cioè persone non protette, che però lo Stato deve proteggere, perché lo Stato ha il diritto di proteggere, diciamo, le persone che sbagliano, che devono pagare, ma non per questo devono perdere la dignità. Grazie.
Passo un'ultima cosa, riprendendo quello che avete detto voi, in quanto però lo Stato lo ritenete colpevole di aver coperto non quelle mele marce ma quella manciata di cittadini che hanno sbagliato, che la storia, non soltanto per quel che riguarda Stefano, ma ce ne abbiamo di esempi, in qualche maniera sono state coperte, verità insabbiate e quant'altro.
Indubbiamente c'è una recrudescenza da qualche anno a questa parte di questo atteggiamento di copertura, di deresponsabilizzazione da parte di alcune parti degli apparati pubblici, però questo fatto va combattuto perché anche per dare un sostegno a alle forze sane che sicuramente esistono, che però è una massa silenziosa, che non ha voce, che viceversa viene sopraffatta dalle persone violente che hanno usato violenza nei confronti di Stefano e di altri ragazzi. Quindi, è importante, secondo me, proseguire in questa battaglia, anche se abbiamo, ripeto, di fronte dei muri di gomma, dei veri muri di gomma. È una lotta impari, lo sappiamo benissimo, ma, ripeto, io ho fiducia in noi cittadini, nel senso che noi cittadini dobbiamo in certo qual modo prendere coscienza di questo, coscienza critica, e in qualsiasi modo esprimere la nostra opinione. Io ho fiducia in questo, capisco bene che è una lotta sproporzionata, però dei risultati sono stati piccoli, sono stati ottenuti, quindi mi sento in dovere di avere fiducia. Adesso tra poco ci sarà il processo di Stefano, il 15 di questo mese si aprirà, ci sarà l'udienza preliminare, ci sono 13 indagati, il nostro avvocato ha detto, chiedo scusa, 13, il pubblico ministero propone appunto il rinvio a giudizio per queste persone, sono 13, e il nostro avvocato ci ha detto che è la prima volta che ben 6 medici e 3 infermieri vengono coinvolti in questa vicenda, quindi è un grosso segnale, dobbiamo aver fiducia, sperando, che ci sia anche una mobilitazione e un senso critico da parte dei cittadini che consenta allo Stato di agire, di rettificare questa posizione negativa nei confronti dei deboli.
Sono d'accordo con quanto ha detto il papà di Stefano. Per i fatti di Genova abbiamo visto che sono state istituiti 3 filoni di indagine. Uno per la Diaz, uno per Bolzanetto e uno per Piazza Limonda. Piazza Limonda è stato archiviato, sono rimasti Diaz e Bolzanetto. Per i molti fatti di violenza per la strada, in alcuni casi che sono stati trattati separatamente, si sono avute sentenze che hanno riconosciuto il diritto del cittadino offeso, del cittadino che ha ricevuto delle ferite, delle violenze da parte delle forze dell'ordine, il diritto a un riconoscimento, però il tutto è passato abbastanza in silenzio e quindi ci sono rimasti Diaz e Bolzanetto. La sentenza di primo grado ha portato praticamente ad una quasi assoluzione, nel senso che sono state comminate pene talmente irrisorie. Nel caso della Diaz, alla catena di comando che ha condotto questa brillante operazione di pestaggio a 93 cittadini che dormivano in una palestra. Nel caso di Bolzaneto, non solo per la polizia penitenziaria, ma anche di un medico e di personale sanitario e della polizia penitenziaria, sì, l'ho già detto. La sentenza di secondo grado, prima di tutto, ha riconosciuto che è stata fatta violenza sui manifestanti ha riconosciuta la responsabilità delle forze dell'ordine e ha anche aumentato le pene. Certo, nel caso di Bolzaneto non possono essere pene sostanziose perché l'Italia è l'unico paese civile al mondo che non ha una legge che riguarda la tortura, per cui tu puoi essere condannato per lesioni o anche per lesioni gravi, ma in alcuni casi, quando si tratta di vera e propria tortura, io credo che anche nel caso di Stefano si possa parlare di tortura, e come è stato a Bolzaneto, bene, i giudici non hanno avuto il modo, perché l'Italia non ha una legge sulla tortura, perché tutte le volte che è stata presentata in Parlamento o è stata insabbiata o è stata rinviata e comunque non è arrivata ad una votazione e quindi non ha avuto un'approvazione, nessun tipo di legge sulla tortura. E questo aumenta l'impunità, chiaramente. Per non parlare poi che a Genova tutte le persone, anche inquisite, in questi 9 anni sono state promosse e oggi ricoprono posti di grande responsabilità. Noi abbiamo uno dei manifestanti picchiati che ripete spesso: sì, io a Genova sono stato arrestato da uno spacciatore, perché il generale Ganzer poi è stato indagato e sappiamo tutto quello che è venuto fuori. Questo perché viene fermato Stefano perché ha 2 grammi in tasca, mentre i generali che organizzano le raffinerie all'interno di una caserma, no, queste continuano a essere persone per bene. Oppure come i poliziotti che hanno querelato la madre di Federico, gli assassini del figlio hanno querelato la madre perché la madre si è permessa di definirli delinquenti. Una persona che delinque, che cos'è se non delinquente? Questi hanno subito una condanna già al primo grado, sono stati giudicati responsabili della morte di Federico. Bene, chiamarli delinquenti non si può, sono persone per bene, sono Federico, Stefano, Carlo, questi sono i veri delinquenti, ma non importa, andiamo avanti, come dice giustamente Giovanni. Quindi la giustizia, il tribunale, il suo lavoro lo fa con molta fatica, con molta lentezza, anche con molto coraggio, così mi è stato detto, ci vuole molto coraggio per arrivare a certe sentenze, e lo sappiamo, a Genova lo sappiamo molto bene. Quello che manca è la volontà politica, naturalmente, ma la volontà politica non solo dei politici che hanno la volontà politica di tutto un paese, di tutto il paese. Un'altra cosa vorrei aggiungere, io non so se sono melemacce, se sono manciate, se sono molti, se sono la maggioranza. Anch'io ho conosciuto dei bravi, onesti poliziotti e in questi anni sono venuti molti a stringerci la mano e a dire stiamo con voi. Io a tutti ho fatto una sola domanda. Perché state zitti? Perché non denunciate? Per paura? Perché tenete famiglia? Per uno strano senso di spirito di colpo? Per omertà? Un delinquente diventa un delinquente quando la prima volta picchia, qualcuno lo vede ma sta zitto, la seconda volta fa anche peggio e qualcun altro lo vede e sta zitto. Queste situazioni vengono sempre coperte, coperte dai colleghi, coperte dai superiori, coperte dalla questura. In tutte le nostre storie noi troviamo qualcuno che nasconde le carte, qualcuno che falsa i documenti, qualcuno che dà una mano al collega, perché in fin dei conti è un bravo ragazzo, non vorremmo mica rovinarlo.
La tua faccia passa l'ultima frontiera, pranza col piacere, chi dice ora fine della storia, l'esercito guardiano prima cosa spara, la notte più sicura nei quartieri alti e cara, è un viaggio e ritorno, forse non c'è più il giorno, passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ordinato il fuoco, la vita dei presenti vale poco, al ballo mascherato un tributo, a te alla città decisa, 40 posti al metro quadro da un psicopatico di vita, io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto, deve stare, cava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna chi la crea, notte, perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora, spirali, di piramidi sociali, mi spondono alla gola, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Ora passi i fondi gridano con sali braccieri, occhi seri, da lupo aprono sentieri, è un concetto planetario, nuovo scenario, sul cielo rovesciato da New York a quarto piano, emerge da qui una matura d'ombra, a pagare i vostri sbagli di padri, di famiglia, cristiani, devoti al museo dell'orrore, per tutti i banditi fucilati sul portone, questo viene per prenderti una volta per tutte, ai confini della notte, brucio l'innocente, passo per fuori strada, come a mosca all'ambasciata, e due giornali si carico in giro, leccato il culo, lavando le coscienze comodi, l'appartamenti messi al sicuro adesso, venite a correre la gara, facci più resiste con la testa dentro il cesso. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora, spirali, di piramidi sociali, non spondono alla gola, tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora, piramidi sociali, non spondono alla gola.
Per quanto riguarda l'informazione, sia quella a livello mass mediatica più commerciale che quella più, tra virgolette, antagonista di movimento, quanto ha reso giustizia e spazio nella maniera adeguata alle vicende, in quale maniera e se è stato detto abbastanza?
Ma guarda, nel nostro caso, diciamo un caso un po' anomalo, nel senso che le foto, diciamo, hanno fatto sì che più o meno tutta la stampa si occupasse in modo eclatante del fatto. Ovviamente abbiamo notato che certa stampa presenta i fatti in un modo, altra stampa le presenta in altro, televisioni che presentano, che approfondiscono le situazioni in un certo modo, televisioni che le approfondiscono molto meglio. Diciamo che in linea di massima, purtroppo nel nostro caso, diciamo, salvo casi particolari, diciamo, la stampa non ha potuto far altro che constatare l'evidenza. Ecco. Devo dire anche che purtroppo in altri casi, come ho notato, la situazione è molto diversa. Quindi ritorniamo al discorso di prima, cioè è il cittadino purtroppo che si deve districare, e non è facile districare, perché anche noi, prima di questa nostra triste vicenda, prendevamo determinate notizie e ci scivolavano addosso, nel senso che non capivamo il senso vero e il meccanismo delle singole vicende. Purtroppo con il fatto di Stefano siamo in tutt'altra posizione, e mi auguro che questo senso critico che noi a nostro malgrado stiamo sviluppando, sì, in certo qual modo sia auspicabile che venga un momentino proposto a tutti e tutti insieme cerchiamo di vedere le cose nella giusta luce. Non è facile, perché la maggior parte dei media, a parte, ripeto, il caso di Stefano molto eclatante, le altre notizie vengono in certo qual modo, se non altro, presentate in una luce, in piccole sfumature diverse, che a volte travisano la notizia stessa. Questo purtroppo lo dobbiamo constatare. Però è il cittadino che deve sapersi districare, perché le fonti di informazione sono varie, e quindi è il cittadino che deve. Auguriamoci che questa nostra lotta in un certo qual modo faccia scoprire un metodo diverso nell'affrontare le notizie e nel districarsi. Questo è l'augurio che possiamo fare.
Nel caso di Genova l'informazione alternativa è stata fondamentale, nel senso che le notizie sono passate esclusivamente attraverso radio, quasi esclusivamente attraverso radio alternative, attraverso internet, attraverso i siti web, eccetera. E alcuni giornali di sinistra, o come li definisce qualcuno, di estrema sinistra, e qualche radio, appunto, e basta. Per avere una trasmissione televisiva degna di questo nome, noi abbiamo dovuto aspettare 6 anni, cioè sono passati 6 anni prima di vedere in televisione una trasmissione che prendesse in esame, non dico in modo esauriente, ma in modo corretto e ampio, tutti i problemi e tutti i fatti genovesi. E quindi, che dire, io non sono così ottimista per quanto riguarda l'informazione, anche perché sappiamo bene che l'informazione in Italia non è libera, ha dei padroni. Anche quella che si dichiara liberissima in realtà non lo è, basta andare a mettere il naso in alcune redazioni per capire che sì, io posso scrivere l'articolo, posso pubblicare l'articolo, però se può dare fastidio alla tal persona, al tal onorevole, al tal forse meglio di no. E oggi io davvero non saprei dire un giornale totalmente libero. Credo che sia un'utopia ormai avere un giornale libero, o credo che lo sia sempre stata, finché un giornale non è fatto dai cittadini e dalle cittadine, cioè finché non è fatto dalla società civile. Ed è per questo che oggi le informazioni le abbiamo soprattutto grazie a internet, cioè grazie al fatto che giovani come voi, perché quelli della mia età sono tecnologicamente disabili, giovani come voi mettano appunto certe cose nel web, e quindi si diffondano certe informazioni. E d'altra parte, è del caso di Federico Aldrovandi, i giornali locali hanno continuato a scrivere cose, cioè a parlare di rissa tra drogati, in cui ha dovuto intervenire la polizia, nel caso, anche nel caso di Renato Biagetti, dove sembrerebbe che le forze dell'ordine non c'entrino, però uno dei due accoltellatori è figlio di carabiniere ed ha avuto la possibilità di procurarsi i biglietti di aereo per andarsene in qualche paradiso senza estradizione, è stato fermato proprio al momento.
Ammazzato a Verona per una sigaretta non data,
certo,
almeno così l'opinione pubblica l'ha fatto pensare.
Certamente, ma possiamo ricordare Rasman ammazzato a Trieste, possiamo ricordare anche Rumesh, che è un ragazzo cingalese che non è stato ammazzato ma vive da 8 anni su una poltrona a rotelle, credo sia quasi cieco, semplicemente perché il sindaco del suo comune, della sua città, Como, aveva istituito una squadretta anti-writer, perché il decoro di una città non si stabilisce in base al fatto che non ci siano disgraziati che dormono per la strada. Scusate, si stabilisce in base al fatto che non ci siano i ragazzi che fanno quegli strani disegni sui muri delle case. Magari se a questi ragazzi fossero forniti interessi maggiori, un lavoro, la possibilità di studiare, di andare all'estero, eccetera, magari non farebbero neanche i writer. Ma insomma, a prescindere da questo, a Rumesh è stato sparato alle spalle da un vigile e ha avuto la vita rovinata, lui e tutta la sua famiglia. Ma l'elenco è talmente lungo che non ce la si fa sempre a ricordarli tutti. Io vorrei ricordare un sito, tanto per cambiare, dove noi avevamo voluto ricordare le vittime prima di Carlo e che poi siamo stati costretti ad aggiornare, aggiungendo praticamente ogni anno le vittime dopo Carlo, e il sito si chiama www.reti, come le reti da pesca, trattino, cioè meno, invisibili.net. E questo è il modo per cercare di non dimenticarli, e quindi per continuare a fare denuncia. Il 17 e il 18 luglio a Genova avremo testimoni delle vittime di ieri, a cominciare da Pino Pinelli, verranno le figlie, verrà la sorella di Iaio, non verrà purtroppo la mamma di Fausto, perché vi ricordate Fausto e Iaio morti, uccisi nel 78, Carlo aveva pochi giorni, uccisi nel 78, e la loro morte è sempre rimasta con un alone oltremodo sospetto, perché la loro morte è collegabile al rapimento Moro. Non solo, ma un giornalista allora dell'Unità, che aveva tentato di indagare sulla loro uccisione, a sua volta è stato ucciso in un incidente di auto su cui poi nessuno ha indagato, e così via. E poi avremo naturalmente i testimoni delle vittime di carcere, a cominciare da Rita e da Giovanni che sono qui, ma anche ci saranno altri testimoni, e ci sarà l'autore di un libro, Luca Cardinalini, che ha scritto Impiccati, è un libro uscito recentemente che parla appunto di alcune uccisioni in carcere. E poi avremo i testimoni di Genova e dopo di Genova, e quindi i testimoni di Carlo, i testimoni di Federico, i testimoni di Bleda Vukaj, che è una giovane promessa dello sport, che è morto in condizioni assolutamente incomprensibili, e per i quali i genitori continuano a chiedere inutilmente un processo e a chiedere verità. E poi ci sarà anche un testimone per Francesco Mastro Giovanni, che è il maestro più alto del mondo. Io lo ricordo con tenerezza, visto che sono stata, credo, la maestra più piccola del mondo. E quindi anche Rita, e così via. Parleremo naturalmente anche della Diaz. Ci saranno poi il giorno dopo le persone e le associazioni che lavorano dalla parte delle vittime, a cominciare da Don Gallo, che a Genova fa sempre sentire la sua voce dalla parte dei deboli e delle vittime. E poi ci sarà appunto la madre di Renato Biagetti, che a Roma ha organizzato le madri per Roma, città aperta, anche in difesa dei molti ragazzi, delle molte ragazze che vengono indagati per professare un sano antifascismo, e che quindi hanno anche spese legali e problemi con il lavoro e con lo studio. Poi ci sarà Gilberto Pagani degli Avvocati Europei Democratici, ci sarà il nostro Italo Di Sabato dell'Osservatorio Repressione, e ci sarà Carlo Bachmit, che ha lavorato in tutti questi anni per la segreteria legale del Genoa Legal Forum.
Io, in conclusione, se non ci sono domande, volevo fare più che una domanda, un parallelismo. Avete parlato tanto di quanto è importante ricordare, di quanto sia proprio importante ai giorni d'oggi la memoria, anche sotto forma di aggregazione, di impulso che scuote veramente le teste di giovani che possibilmente non sono proprio così vicini a queste tematiche. A livello proprio mondiale c'è un esempio fra tutti che mi viene in mente, che è quello delle Madres de Plaza de Mayo. Loro da più di 30 anni sono ostinate in questa lotta, pur sapendo che nessuno, come avete detto voi prima, gli restituirà i propri figli, che possibilmente l'estrema verità, tutta la verità, non la sapranno mai, ma continuano da decenni a ostinarsi in questa lotta. Se in qualche maniera volevo una vostra considerazione sul loro esempio, se vi ci sentite vicini e quanto è importante continuare a ricordare, a portare queste forme d'esempi come forme di lotta.
Sì, chiaramente noi abbiamo solo questo, cioè cercare di lottare per ottenere una giustizia, sensibilizzando un po' l'opinione pubblica su questo fatto. Indubbiamente questi fatti gravissimi che sono accaduti, che accadono, sono violenze che si fanno, sono violenze assurde che in un paese civile, o cosiddetto civile, assolutamente vanno combattute, va sensibilizzata l'opinione pubblica, come diceva giustamente Heidi, un mezzo formidabile è il web, perché chiaramente è un mezzo che si propaga voglio dire, in modo esponenziale, per cui diciamo è al di là dei media che giustamente, come facevo osservare, hanno i problemi che sappiamo, il web è un mezzo fondamentale, insomma, perché si possa propagare questa nostra istanza e quindi far leva sull'opinione pubblica.
Io porto al collo da 9 anni il simbolo del fazzoletto delle madri di Piazza di Maggio, non ce la faccio a portare un fazzoletto in testa, ma me l'ha regalato Ebe de Bonafini 9 anni fa e io ho detto questa è la mia bandiera e quindi lo porto sempre con me. Le madri di Piazza di Maggio dicono una cosa fondamentale: lo Stato ci ha tolto i nostri figli, che ce li faccia vedere. Noi non vogliamo ammettere che i nostri figli siano desaparecidi, che non ci siano più. Noi non lo accettiamo. E comunque lavorano insieme, hanno creato un'università, hanno creato delle associazioni, hanno creato anche nel periodo della grave crisi argentina, avevano creato anche una banca del baratto per aiutare la gente a sopravvivere. La forza delle madri è dovuta alla loro tragedia, cioè al fatto di essere tante che hanno perso i figli nello stesso modo, uccisi da una dittatura feroce, e quindi insieme sono riuscite ad essere più visibili. Certo con molta fatica, perché loro hanno iniziato quando ancora c'era la dittatura, ma dal loro esempio noi dobbiamo capire che solo se teniamo insieme tutte le nostre storie possono diventare visibili e quindi possiamo costringere anche i media ufficiali ad accorgersene.
Io vi ringrazio infinitamente a nome di tutta Banda Radio, non solo per la disponibilità che ci avete dato, ma anche per la fiducia che è uscita dalle vostre parole. Questa era Brandelli d'Italia, un saluto a tutti e a tutte, specialmente a tutti coloro che vengono in qualche maniera quotidianamente privati della propria libertà.
A testa la cosa partita, pervertita, la vita convertita, degustando la mierda che la misma mierda non convida, vita decidida, haciendo le prese.